معاك حبايبنا بتموج مثل العين وهمك متعبنا.
Ed eccoci di nuovo in diretta, come dicevamo questa volta, insomma, per parlarvi, arrivare, come dire, di che cosa possiamo fare, quindi delle prossime mobilitazioni, manifestazioni, in particolare di quella che ci sarà sabato a Roma, ma poi magari insieme facciamo anche un po' un sunto, una verifica di che cosa si sta muovendo, no? Solo nella nostra città. Pronto?
Sì, pronto.
Bene, bentornata, benvenuta sulle nostre frequenze. Dicevamo sabato di nuovo corteo a Roma. Sì. Se puoi raccontarci come si sta come è nato l'appuntamento, come si sta costruendo, insomma, quali sono le difficoltà.
Sì, intanto buonasera a tutti e grazie. E diciamo che l'appuntamento è nato perché ormai un sabato sì e un sabato no organizziamo manifestazioni a Roma, per cui abbiamo organizzato sabato 13, sabato scorso nulla e questo è coinciso con sabato 27. E abbiamo avuto tantissime pressioni affinché insomma noi rimandassimo la manifestazione. Però perché per loro non era l'ideale insomma farla sabato 27, ma noi invece abbiamo ritenuto che non era opportuno rimandare per vari motivi. Uno di questi è perché noi comunque siamo in contatto con giornalisti della Cisgiordania e giornalisti di Gaza che ci ringraziano ogni volta che noi scendiamo in piazza, e noi gli abbiamo promesso fin dal 7 ottobre che noi continueremo a scendere in piazza fino a che su Gaza continuano a cacciare bombe, e aspettare 3 settimane, quindi fargli vedere che noi non ci siamo mobilitati per 3 settimane, per noi insomma era veramente impossibile. Una delle frasi che mi è rimasta in mente di un giornalista di Gaza quando dall'ultima manifestazione ci ha detto: voi siete il nostro fiato. Quindi questo ci dimostra anche quando le persone ci dicono che è completamente inutile scendere in piazza, che non è assolutamente così, perché queste immagini danno veramente la vita, speranza, danno la forza alle persone che sono, al mio popolo che è Gaza, ma anche in Cisgiordania, uno dei territori occupati del 48. Non potevamo stare fermi anche questo sabato. Poi è coinciso anche con appunto la giornata della memoria, come abbiamo detto, a maggior ragione. E l'abbiamo scritto anche nel comunicato, che così come è strutturato, anche se noi riconosciamo la giornata del 27, ma così come è strutturato, il 27 è veramente la tomba della giustizia e della verità. Perché non si può essere ipocriti in questo giorno, perché la storia si deve insegnare a non commettere più quello che è accaduto nel passato, accadendo questo, anzi sono coloro che hanno subito così tante ingiustizie, che sono stati perseguitati, che poi stanno commettendo veramente cose assurde, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Abbiamo visto che per 2,2 milioni di persone a Gaza c'è solamente un ospedale che opera. Dal 7 ottobre ad oggi sono stati adottati nuovi termini, che appunto quello di scolasticidio, di giornalisticidio, veramente è quello che sta accadendo oggi rispetto non ha precedenza nella storia. I numeri hanno superato anche quelli del 48. I rifugiati che sono a Gaza sono già i profughi del 48 ed oggi sono di nuovo profughi. Io sentivo dico, mio padre è nato all'interno di una tenda dopo che sono stati ritassati nel 48 e sono andati rifugiati in Libano. Io pensavo che questo sarebbe rimasto un racconto che di mio padre, non sarei mai arrivata a immaginare di vedere di nuovo il mio popolo impiantare quelle tende e veramente
e non essere assolutamente sicuro sotto quelle tende, no? Perché oggi la situazione è ancora peggio, perché all'epoca furono, come dire, espulsi, messa in atto una pulizia etnica, però non è che subivano bombardamenti costanti come sta avvenendo.
Assolutamente. E poi adesso cioè, su Gaza, semplicemente immaginare il freddo ai quali sono costretti a vivere i bambini, la crisi alimentare che sono costretti ad affrontare, tant'è che nel nord di Gaza stavano mangiando cibo per cani, animali, fare la farina per fare il pane con cibo di conigli, veramente non ha precedenza. Quindi per noi questo giorno più che mai è importante mostrare la solidarietà al popolo palestinese, perché la solidarietà si mostra con i fatti concreti. Il 7 ottobre a noi ci ha mostrato tanti che si sono definiti solidali con la Palestina, che non sono così, che poi hanno detto ma i palestinesi non hanno diritto, i palestinesi. Quindi noi, per noi il 7 ottobre ci ha mostrato chi è veramente solidale con noi, perché chi è solidale con la Palestina non lo deve essere con il popolo palestinese solo quando è vittima. Questo noi lo rifiutiamo. Sicuramente non giustifichiamo ciò che è accaduto il 7 ottobre, ma lo contestualizziamo e lo comprendiamo. Questo è assolutamente importante da fare, soprattutto per dire che noi il 7 ottobre, diciamo che tutti noi palestinesi qui in Italia ci siamo uniti sotto alcuni denominatori comuni, che appunto appoggiare la resistenza, la fine dell'occupazione e non solo il cessato dal fuoco, perché diciamo, il problema andrebbe risolto alla radice, e quindi dovrebbe essere posto fine all'assedio che vige su Gaza da oltre 17 anni, posta fine all'occupazione che non dura dal 67 ma da 75 anni. Bisogna insomma utilizzare anche un linguaggio decoloniale, stiamo cambiando la narrazione, perché riteniamo che in questo momento più che mai, vista l'attenzione alta, bisogna non più giustificarci ma attaccare, perché noi siamo stufi di essere definiti come un popolo che deve essere solamente vittima. E questa data del 27 è un'altra data fondamentale, così come la data quella del 7 ottobre, che ci mostrerà chi è veramente solidale e chi non fa distinzione tra un genocidio e un altro, perché un bambino o una donna o un uomo o un giornalista, qualunque esso sia, è lo stesso di qualunque religione, tra virgolette, permettetemi il termine, razza, etnia, quindi non si può fare una distinzione tra un genocidio, che è quello che appunto noi rispettiamo, riconosciamo e commemoreremo il 27, ma anche diciamo non parlare di ciò che sta accadendo ora, nel nostro presente, che è appunto il genocidio del popolo palestinese.
Indubbiamente, diciamo che, come dicevi te, insomma, ci sono anche altre città, no? Mi ricordo, in cui si scende in piazza anche tutti i sabati, insomma, quindi già il fatto che ci stai dicendo che la decisione è scendere in piazza un sabato sì, un sabato no, può essere un'indicazione a chi ascolta, a chi sta in ascolto, insomma, di mettere in conto, insomma, che questa mobilitazione è continua, che non è che c'è una manifestazione e poi ci si ferma, come raccontavi, insomma, oppure ci si ferma in virtù degli impegni della nostra città, perché le bombe israeliane non si stanno fermando, i massacri messi in atto non si stanno fermando, non c'è nessuno spiraglio, come dire, in fondo al tunnel, non solo che si vive su Gaza ma anche in Cisgiordania, perché proprio di queste ore anche le notizie, insomma, di continui attacchi nei campi profughi e quindi di ancora giovani palestinesi uccisi, questa volta ovviamente tramite droni, perché ormai è l'arma del momento. Però quello che ti volevo chiedere, perché vedevo che anche altre città italiane, no, ci sono state delle mobilitazioni, non so se oggi o ieri a Napoli, c'è un po' anche alcune aperture da un punto di vista delle istituzioni, alcune prese locali, ovviamente non parliamo di chi ci governa, prese di posizione, di richieste di cessate il fuoco immediato. Ecco, tu hai altre notizie, ci sono altre mobilitazioni in questi giorni, che sono anche i giorni in cui rimaniamo un po' in attesa, no, del verdetto della Corte di Giustizia Internazionale, che si dovrebbe esprimere o no?
Sì, diciamo mobilitazioni ci sarà, come Milano scende ogni sabato, quindi sabato 27 Milano faranno un corteo, sapevamo di un'iniziativa sempre il 27 anche a Napoli, a Lecce, e insomma in varie città italiane comunque il 27, ora non le ricordo tutte, per cui non voglio insomma dare un'informazione sbagliata, ma in varie città ci saranno mobilitazioni il 27. Noi tra un mese, il 23 febbraio, abbiamo organizzato insieme ai giovani palestinesi e l'UDAP uno sciopero nazionale dove abbiamo chiesto al sindacato quindi di scioperare e di dedicare un giorno alla Palestina, e il 24 febbraio a Milano ci sarà la manifestazione nazionale.
Questo sempre ovviamente nella speranza che si riesca a fermare comunque prima ad arrivare a un cessate il fuoco prima. Invece in merito ad esempio alla Corte di Giustizia Internazionale, il sostegno, sì. Perché quello che leggo ad esempio è che oltre il Sudafrica mo c'è un'Italia, l'Indonesia, cioè oltre che tante organizzazioni anche partendo dal basso, no? Cioè hanno dato il proprio sostegno, però a livello di stati, oltre che l'appoggio di parecchi paesi dell'America Latina, formalmente anche l'Indonesia in questi giorni sta portando Israele davanti alla corte. Quindi
sì, diciamo che portare Israele davanti alla corte di giustizia internazionale per noi è stato un momento, un simbolo importantissimo, anche perché è la prima volta nella storia dei 75 anni di occupazione che è la prima volta che Israele deve rispondere davanti ad una corte internazionale dei suoi crimini di guerra contro l'umanità, per cui questo per noi era una presa di posizione da parte del Sudafrica importantissimo. Comunque qualsiasi sarà l'esito di questa corte, che sia negativo o positivo, già il fatto che Israele si è dovuto andare davanti alla corte e difendersi per questi crimini è importante, soprattutto perché deriva dal Sudafrica e ad esempio non da nessun altro paese arabo, che purtroppo noi abbiamo visto che sono stati completamente assenti sia prima del 7 ottobre ma anche dopo il 7 ottobre, ma proprio dal Sudafrica, che è un paese che ha conosciuto la discriminazione razziale, ha conosciuto che cosa significa apartheid, razzismo, eccetera, quindi l'hanno vissuto proprio sulla loro pelle, quindi chi più di loro può capire diciamo quali sono in questo momento le sofferenze, cos'è l'apartheid palestinese. E poi soprattutto perché la mossa che ha fatto il Sudafrica, come dicevi, ha fatto sì di poi godere di sostegno di tantissimi altri paesi, come appunto l'Indonesia, la Bolivia, eccetera. Sull'esito purtroppo molti palestinesi, ma penso un po' tutti, non siamo tanto positivi sulle Nazioni Unite o sulla presa di posizione che loro concretamente hanno, perché comunque ci sono migliaia di risoluzioni delle Nazioni Unite che Israele non rispetta dal 75 ad oggi, come una di queste appunto quella del ritorno dei profughi palestinesi. Quindi non è che le Nazioni Unite sono mai riuscite a bloccare Israele o a condannare Israele per lo Stato, per le violazioni dei diritti, eccetera, eccetera. Però il fatto che comunque appunto, come diciamo, che deve pagare queste sue conseguenze per noi è simbolico.
Sì, no, credo che sia molto importante. Un'altra notizia che insomma che leggevo in questi giorni è che anche comunque il presidente Biden non è che sta molto meglio, ci sono stati 77 gruppi di tutto il mondo che lo stanno portando entro questo fine mese davanti a un tribunale statunitense, quindi anche lì mi sembra insomma un po' le mobilitazioni, si sta un po' rompendo questa narrativa anche a livello internazionale, no? Cioè un po' stanno emergendo, nonostante il tentativo e i continui tentativi di repressione messa in atto anche qui da noi, mi sembra che un po' insomma ci sia un emergere non solo della protesta ma anche il tentativo di portare insomma chi viene individuato come corresponsabile di questi massacri davanti i propri tribunali o tribunali internazionali.
Sì, questo ci mostra diciamo quanto è distante il popolo dai propri governi, perché noi abbiamo visto anche qui in Italia come il popolo, qua la maggior parte è con il popolo palestinese, sostiene il popolo palestinese, è contro il genocidio e il terrorismo che sta facendo Israele, e questo lo si vede concretamente quando riusciamo a portare diciamo con una certa frequenza migliaia di persone in piazza, e dall'altra parte noi lo vediamo quando Invece, le comunità ebraiche hanno indetto una manifestazione nazionale a Roma e non c'era il popolo, ma c'erano tutti i politici da destra a sinistra a esprimere solidarietà. È lo stesso episodio che appunto si è visto anche nel 2021. È lo stesso anche appunto negli Stati Uniti, anzi negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e tantissimi altri paesi stanno facendo manifestazioni anche più numerosi. In Gran Bretagna sono arrivati anche 1 milione di persone. Quindi qui si vede la distanza che c'è tra il popolo e il proprio governo. E soprattutto perché Israele sta perdendo anche la guerra mediatica, cioè non possono giustificare il fatto che stanno continuando a bombardare ospedali, che ci sono state varie inchieste che hanno dimostrato che sotto gli ospedali, come l'ospedale di Al-Shifa che l'hanno distrutto, non c'erano basi terroristiche, non c'era i tunnel di Hamas, non c'era assolutamente nulla e nonostante ciò appunto continuavano a bombardare, hanno bombardato scuole, l'hanno bombardato. E queste immagini stanno circolando, le persone non sono stupide e quello che a noi ci sta aiutando soprattutto sono i social, quindi Instagram, Facebook, TikTok, perché purtroppo sappiamo che i media mainstream, i telegiornali li hanno in mano i potenti, non noi. E questo ce lo mostrano anche determinate testate giornalistiche, come ad esempio ieri un articolo dell'ANSA che ha definito Mahsa Azeeza un influencer, che è un giornalista che è stato per 3 mesi sotto i bombardamenti, ha messo in pericolo la sua vita. L'ANSA lo definisce un influencer, quando invece sono i giornalisti qui che dovrebbero imparare cos'è il giornalismo, come si fa il giornalismo, come appunto Mahsa, come Bisan, come Wael Dahdouh, che ha perso completamente la sua famiglia e nonostante ciò ritornava in diretta, ritornava a mostrare che cosa stava accadendo, le bombe a Gaza, sotto le bombe, non si è fermato. Invece qui i giornalisti, l'abbiamo detto tantissime volte, non fanno altro che limitarsi a tradurre le viline che ricevono direttamente dall'esercito israeliano, divulgando anche fake news come appunto quella dei bambini sgozzati e tantissimi altri. E ricordo adesso anche quando il primo ospedale a Gaza è stato colpito ed è stato subito accusato Hamas, dicendo no, Israele è impossibile che colpisce un ospedale, invece ora abbiamo visto che appunto per Israele è un hobby colpire ospedali e scuole. E mi permetto anche di dire che quello che sta accadendo a Gaza mostra che è un vero e proprio genocidio, perché quando Israele ha colpito, ha bombardato il Libano, nel quartiere di Dahiye a Libano, a Beirut, uccidendo un leader di Hamas, Al-Aruri, ha mostrato che è in grado di fare un'operazione tra virgolette chirurgica. Quindi se veramente la battaglia è contro Hamas, noi ci chiediamo perché a Gaza non riescono a compiere un'operazione chirurgica e a eliminare, se veramente questo è il loro scopo, Hamas, invece stanno prendendo di mira appositamente soprattutto i bambini e le donne, perché questa rientra nella politica israeliana, quella di uccidere donne e bambini. Ci sono tantissimi leader che lo hanno dimostrato. Recentemente, se non sbaglio oggi o ieri, un leader ha detto che bisogna sganciare nuovamente su Gaza una bomba atomica, già l'aveva ripetuto un altro ministro. Una ministra israeliana qualche anno fa aveva detto che bisognava uccidere le mamme palestinesi affinché non generino più piccoli serpenti. Per cui diciamo che quello che sta accadendo a Gaza rientra nella politica che ha sempre portato avanti Israele, e questo è importante per sottolineare il fatto che Netanyahu non è un incidente nella storia di Israele, ma sono tutti i politici e tutti i governi israeliani che portano avanti questa politica. E qui anche per poi dire che non esiste appunto il sionismo liberale, perché tutti hanno l'intenzione di occupare la Palestina, il progetto israeliano è quello della grande Israele, questo è il sionismo. Per cui molti purtroppo in questo periodo ci stanno dicendo ma esiste il sionismo liberale, non esiste un sionismo di sinistra, non esiste un sionismo liberale, per noi sono tutti sionisti, per noi devono essere tutti appunto come è stato fatto e portato davanti alla Corte Penale sperando che appunto vengano processati.
Vabbè, diciamo un po' come se, come dire, esiste un colonialismo buono, questo era il tentativo anche qui, no? Di raccontarci, esatto, quanto gli italiani, brava gente, andavano a colonizzare il Corno d'Africa, però il nostro era un colonialismo buono che faceva le infrastrutture, poi se come effetto collaterale ha ucciso non so quanti eritrei o etiopici, non fa niente, insomma, proprio in questi giorni ricorrerà, no? A febbraio ci sarà, insomma, modo di rinverdire anche la nostra memoria rispetto ai massacri e ai danni commessi dal colonialismo in Africa, il colonialismo italiano, no? Insomma, giusto per ricordarlo, perché troppo spesso uno vuole fa finta di dimenticare, no? Come dici te, insomma, si ridà come se esistesse un presunto razzismo buono. Parlavi prima, insomma, il bisogno di avere le comunicazioni, però insomma in questi giorni è anche una delle denunce che arriva e che proprio di queste ore, lo leggevo su un altro dei pochi siti che è Electronic Intifada, che parla appunto di Palestina, e anche lì dice che c'è un attacco, insomma, mirato alle comunicazioni, alle telecomunicazioni, ad internet, soprattutto giù nella striscia di Gaza, che è un po' il tentativo di isolarli e di non far arrivare nessuna notizia. Quindi sono continui blackout che stanno subendo e che appunto mette anche difficoltà, no? Perché spesso i telefoni servono anche per spostarsi, per non per veramente non rimanere sotto le bombe. E dice che l'ultima settimana, l'ultimo blackout è durato addirittura una settimana, no? Anche questo come denuncia. Quindi...
Assolutamente sì, e questo rientra sempre nella politica di Israele, perché hanno paura dei social media, hanno paura di che i giornalisti palestinesi, appunto attraverso i social, riescano a mostrare la realtà di ciò che accade a Gaza e quindi di smascherare la realtà di Israele. E, per cui questo lo colpiscono intenzionalmente, e è stato anche mostrato nel 2021, quando il primo bombardamento nel 2021 sono andati a colpire proprio la sede di Al Jazeera e uccidere appunto i giornalisti per non riuscire. Oggi sono, mi pare, più di 116 giornalisti palestinesi uccisi a Gaza, proprio perché hanno paura che i giornalisti ci diffondano la realtà, come è stata uccisa Serena Bouakli, che appunto era una giornalista e stava svolgendo il suo diciamo il suo lavoro di riportare ciò che stava accadendo in Cisgiordania, nel campo profughi di Jenin, incursione militare, ed è stata uccisa da un cecchino con un proiettile mirato. Quindi diciamo Israele ha sempre colpito intenzionalmente il popolo palestinese e i giornalisti e l'informazione, i social, perché hanno paura di questi strumenti che si hanno e che sono in grado appunto di mostrare la realtà di Israele.
Sì, infatti, come appunto come stavamo dicendo, ma anche, insomma, questo sicuramente per far arrivare notizie a noi, però la cosa che mi sembra veramente, insomma, anche questo è un chiaro intento, come dire, genocidario, se può esistere questa parola, è quello appunto, perché poi chi vive sotto le bombe usa anche le comunicazioni per avvertirsi, per spostarsi, per sentire i propri cari, insomma è un mezzo di sopravvivenza, anche può essere definito salvavita, no? Per chiamare una tombulanza, per denunciare una situazione estrema, una necessità, insomma, per poter chiedere aiuto in condizioni in cui, insomma, è veramente difficile muoversi, per cui anche questo va denunciato, no?
Assolutamente sì, io adesso questa notizia la stiamo ancora confermando e non ne siamo sicuri al 100%, però ci è stato detto che alcuni degli aiuti militari, gli aiuti umani che arrivano a Gaza quindi se medicinali, cibo, mettono il GPS per poi seguire le tracce, capire dove vanno, se si dirigono verso il nord o meno, perché al nord non fanno arrivare più assolutamente nulla, quindi anche qui il fatto che loro attraverso gli aiuti militari riescono ad inserire sistemi di GPS che poi porti a ricercare la loro posizione e quindi dove sono più affollati a bombardare. Israele sta veramente utilizzando migliaia di strategie proprio per uccidere più numero possibile di palestinesi.
Sì, e questo insomma mi sembra che ormai dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti, a meno che uno insomma non li voglia chiudere, però poi porterà le responsabilità insomma di averli chiusi. Non so se vuoi aggiungere altro. E anche la situazione della Cisgiordania, giusto insomma, per poi se tu vuoi dirci qualcosa in più, però anche qui leggevo da alcuni siti gli attacchi della, non solo da parte appunto delle forze israeliane, quindi dall'esercito, ma anche di coloni stanno aumentando, coloni addirittura vestiti come con divise militari, soprattutto a ridosso insomma delle aree delle città palestinesi, a ridosso del muro, e anche di questo se ne parla veramente pochissimo.
Sì, purtroppo della Cisgiordania, nonostante si stiano intensificando le incursioni militari all'interno dei campi profughi, soprattutto a Jenin, Nablus, sul Karim e Qalqilia, oggi c'è stato anche un attacco ad Hebron, nei villaggi di Massafariyat, e da parte anche di coloni. Però una delle rovinando anche le infrastrutture, questa è sempre stata una pratica utilizzata da Israele. Però una delle domande che a noi ci è stata chiesta, diciamo, in merito alla Cisgiordania, e che ora approfitto, è perché in Cisgiordania non ci sia diciamo un'intifada, perché non sta scoppiando diciamo una rivolta che sostiene che va a sostenere Gaza. Allora, il motivo è perché diciamo Israele ha seminato paura con gli arresti, perché per qualsiasi post che i palestinesi, sia all'interno dei territori occupati del 48 che nella Cisgiordania, qualsiasi post che i palestinesi pubblicano, anche semplicemente in preghiera per Gaza o di sostegno a Gaza o semplicemente di un bambino affamato, vanno subito le forze d'occupazione e lo arrestano. E infatti a partire dal 7 ottobre ad oggi sono più di 6.000 dei palestinesi che sono stati arrestati, e anche durante il cessate al fuoco che è durato per una settimana, e alcuni palestinesi sono stati rilasciati poco dopo, alcuni prigionieri sono stati rilasciati poco, dopo qualche giorno sono stati nuovamente arrestati. E quindi questo è quello che Israele, a parte che rientra sempre nella politica quella di arrestare intenzionalmente per impedire comunque al popolo palestinese di avere una generazione forte futura, per intimidirli, per spaventarli, ma anche per spaventare la famiglia, eccetera, perché altrimenti poi dicono: noi andremo a demolire le vostre case, come è stato anche fatto a Nablus, un palestinese lo hanno arrestato e poi hanno anche demolito la casa della famiglia. Quindi questo va a quello che Israele applica è una vera e propria punizione collettiva, non solo nei confronti di chi va a arrestare, ma di tutta la famiglia, infrangendo ovviamente il diritto internazionale, perché questo appunto rientra nella punizione collettiva, che è un crimine di guerra secondo la quarta convenzione di Ginevra. Però questo è diciamo uno dei motivi che in questo momento, nonostante che diciamo ci sono delle proteste in Cisgiordania, ma non le vediamo così che hanno diciamo come un'intifada per la paura che Israele è riuscita a seminare, anche perché un ragazzo l'altra volta mi stava dicendo: io adesso se pubblico un post in Cisgiordania, c'è un conto che lo fate voi palestinesi fuori che riuscite a sensibilizzare, però questo ragazzo mi ha detto del campo profugo di Betlemme, mi ha detto: ma io adesso se pubblico un post e mi vengono ad arrestare, io spavento mia madre, mia madre si mette a piangere per me, a me arrestano, io che cosa ho fatto? Non riesco a sensibilizzare perché ho pochi follower, non devo sensibilizzare nessuno qui in Palestina, perché tutti sappiamo questa realtà. per cui perché mi devo andare a mettere in pericolo, farmi arrestare per una semplice storia? Questo è il ruolo che noi diamo a voi palestini, in diaspora o solidali, perché voi potete influenzare, voi potete sensibilizzare. Questa, diciamo, un'altra responsabilità che ci danno, quindi quella di non solo continuare a protestare e scendere in piazza, ma anche di utilizzare i social media per mostrare la realtà di Israele, anche perché in Palestina purtroppo se lo fanno vengono arrestati. Noi qui fortunatamente, anche se poi abbiamo visto che un professore ha fatto anche, mi pare, con voi l'intervista, che ha pubblicato un post pro Palestina, poi ha subito un interrogatorio, mi pare che eccetera, però no, diciamo che qui in qualche modo riusciamo ad influenzare e a sensibilizzare.
Beh, sicuramente, nonostante i tentativi, insomma, di repressione qui da noi, oppure i divieti posti anche in altre, in Germania come in Francia, sicuramente la possibilità di movimento è molto più ampia qui da noi, tra virgolette, che giù in Cisgiordania, insomma, in Palestina, o anche dentro gli stessi territori, insomma, del 48, no? Sì, indubbiamente, anche se poi tutto, come dicevi te, alcune mobilitazioni ci sono state, a volte le proteste ci sono, addirittura, insomma, ci diceva la corrispondenza di prima, insomma, addirittura ci sono proteste anche dentro la striscia, poi proteste nei confronti di chi? Probabilmente proprio per far arrivare a noi la voce, perché chi è stato sfollato giù a Kenyunis vuole tornare nella sua casa, nonostante sia bombardata nel nord della striscia, perché veramente è diventata invivibile tutta l'area anche al sud, no? Insomma, per la massa di persone che si è concentrata e per l'impossibilità di accedere, insomma, anche ad acqua, cibo e quant'altro. Magari non perché è meglio al nord, cioè, ma almeno, insomma, l'abbiamo già viste e sentite queste dichiarazioni, la voglia di poter comunque ritornare anche nella propria casa, anche se bombardata. Vabbè, veniamo a noi, come dicevi, insomma, quindi ulteriore mobilitazioni questo sabato un po' in tutta Italia. Noi cercheremo e ci sembra importante metterle insieme tutte quelle che ci sono, per cui benvenga che c'è un lavoro anche di raccolta sommatoria di testimonianze. Ma qui a Roma diamo di nuovo l'appuntamento?
Sì, a Roma sabato 27 alle 15 è un corteo che parte da piazza Vittorio, sarà lì il concentramento, ed arriva a piazza San Giovanni. È importante essere numerosi, soprattutto perché è il 27.
No, diciamo soprattutto perché se oggi sono 110 giorni, sabato arriveremo a 113 giorni di bombardamento, di sterminio, e non ce lo possiamo veramente, cioè, permettere, non possiamo stare zitti, non possiamo chiudere gli occhi di fronte a quello che forse altre volte abbiamo detto, no, questa è la prima volta, ma probabilmente la prima volta che sotto gli occhi del mondo, proprio per l'uso massiccio dei social, noi assistiamo a un vero e proprio sterminio. Altre volte
assolutamente sì, ma ripeto, è importante sabato 27 perché diciamo, dobbiamo dire che noi siamo contro due pesi, due misure, che non esiste un genocidio di serie A e un genocidio di serie B. Noi riconosciamo profondamente, rispettiamo le vittime della Shoah, ma e non solo della Shoah, perché ci sono tantissimi, come abbiamo detto inizialmente, migliaia di altri genocidi che sono stati compiuti e vanno tutti ricordati, perché non esiste uno più importante dell'altro. Per cui questa è una risposta diciamo anche al nostro governo e alle nostre istituzioni, che diciamo che le persone non sono ignoranti, che le persone non sono stupide, che le persone non si fanno manipolare, e che la memoria serve per non commettere crimini, altrimenti è veramente solo ipocrisia.
Bene, e su quest'ultima riflessione, che dovrebbe, insomma, come dire, tanto far aprire le menti, insomma, non solo a noi che siamo dentro questa radio e che ne parliamo quotidianamente di Palestina, ma che possa diventare un moltiplicatore soprattutto in quelle scuole, in virtù anche di quello che dicevi te prima, insomma, quante scuole sono state bombardate, quanti giovani studenti sono stati uccisi in questi ultimi 110 giorni. perché tutto questo finisca, per un cessate fuoco immediato, per l'apertura e la possibilità, insomma, che arrivano gli aiuti umanitari e che Israele paghi, insomma, le conseguenze delle sue azioni, così come tutti gli altri stati al mondo, insomma, che non proprio tutti, però alcuni l'hanno sicuramente, sono stati portati di fronte a tribunali internazionali. Purtroppo alcuni, come gli Stati Uniti, non sono mai stati portati, ed è questo.
E questo
ce la dice lunga, però insomma vediamo, seguiremo anche questa vicenda, magari più piccolina, di denuncia nei confronti di un tribunale californiano che hanno fatto questo, 77 associazioni un po' da tutto il mondo nei confronti di Biden, e sì, vediamo quali saranno i risultati. Va bene, io ti ringrazio, ti lascio ai tuoi impegni, allora tutti
grazie.
In piazza sabato 27 alle ore 15 a Piazza Vittorio.
Sì, a ciao. Sabato.
Ciao, ciao, grazie. طلعت انوار الشمس عالبحر وغزة والقدس. طلعت انوار الشمس عالبحر وغزة والقدس. طلعت انوار الشمس عالبحر وغزة والقدس.